Ma volevo per prima cosa precisare al consigliere Galli che in questa sede c'è il quadro di San Gimignano voluto dal sindaco Beccaria e dall'allora arcivescovo Monsignor Santo Quadri. Più che altro il crocifisso non è mai stato rimesso dopo che questa istituzione riprese a funzionare dopo la dittatura che l'aveva soppressa. Partiamo da un punto, e cioè lo Stato di diritto, quello a cui lei si è giustamente richiamato. E lei parte proprio da questa premessa. E cioè, esiste nel nostro ordinamento una disposizione che vieta questa forma di copricapo? È evidente che in un ordinamento di derivazione liberale come è quello italiano e come sono tutti gli ordinamenti dell'Unione Europea, se questo divieto non c'è, il comportamento non è coercibile e non è sanzionabile. Il problema però non è semplice come potrebbe apparire. Partiamo dall'unico dato normativo che ci consente di risolvere questo problema, che è l'articolo 5 della legge 22 maggio 75 numero 152, disposizione a tutela dell'ordine pubblico, la cosiddetta legge reale. Questa norma afferma che è vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato, prosegue la norma, l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contraventore è punito con l'arresto da 1 a 2 anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. L'interpretazione giuridica che ha lasciato traccia nella giurisprudenza italiana esclude che la normativa vigente sull'identificazione, e cioè la legge reale, a cui spesso si fa riferimento, vieti di indossare burka e niqab. Per imporre questo divieto occorrerebbe dunque un intervento legislativo. È stata lanciata un'iniziativa di questo genere in sede politica dalla ministra per le pari opportunità Mara Carfagna, con particolare riguardo alle scuole, ma questa iniziativa non ha avuto seguito. La motivazione dunque della iniziativa legge l'usanza riguardanti questi indumenti come imposti alle donne di fede musulmana da una versione fondamentalista dell'Islam. Come è noto, si tratta di indumenti che coprono integralmente il viso e il corpo, con la differenza che mentre il niqab lascia scoperti gli occhi grazie a una piccola feritoia, il burka nasconde anche quelli dietro una specie di fitta grata di tessuto. Qualcuno, lavorando sulla norma esistente, ha suggerito di configurare l'uso di burka e niqab alla stregua del casco, in quanto mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. In realtà questa interpretazione è stata ritenuta insussistente da una sentenza che lei stesso cita. Fra l'altro è un'interpretazione alla quale hanno acceduto alcuni significativi uomini politici, da Daniela Santanchè all'attuale presidente della Camera Gianfranco Fini, secondo il quale andare con il volto coperto è già vietato dalle leggi italiane vigenti e siccome questa è l'unica norma non poteva che riferirsi alla legge reale. Attenzione però, perché il motivo per cui la legge reale non è applicabile si fonda su due distinti orientamenti. Uno lo ritengo particolarmente debole, e cioè è intervenuto su questo punto, ad esempio, significativamente contro l'uso del burka da parte delle donne, il presidente della comunità religiosa islamica, l'imam Yahya Pallavicini, il quale ha affermato che l'uso di questo copricapo non può essere in alcun modo riferito al contenuto della fede islamica, è piuttosto una abitudine di alcune comunità di fede islamica. Ma da questo a dire che sia un precetto religioso, molto ne passa. Attenzione, questa non sembra una considerazione insignificante, perché proprio chi fa riferimento alla legge reale si troverebbe un argomento a proprio favore, e cioè il senza giustificato motivo, cioè se non è un dovere religioso, ma semplicemente una usanza, evidentemente non avrebbe le caratteristiche del giustificato motivo. In realtà, la legge reale non è applicabile per un diverso ordine di ragioni. È vero che si tratta di indumenti che nascondono in tutto il volto e impediscono che la persona sia immediatamente riconosciuta, però tutto questo non completa l'interpretazione della norma, perché la norma parla di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona dopo aver fatto riferimento ai caschi protettivi. E quindi introduce una fattispecie in base alla quale lo scopo della persona deve essere quello di non rendersi riconoscibile, non uno scopo di tipo diverso. E questo che ha portato, e questa è la ragione che ha portato il Consiglio di Stato alla sentenza che lei stesso cita, e anche alcuni parlamentari che ne hanno preso atto a presentare uno specifico disegno di legge, essendo ben consapevoli che la legge esistente non consentiva di andare oltre. È interessante vedere cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato che lei cita. Dice: la razza della norma diretta alla tutela dell'ordine pubblico è quella di evitare che l'utilizzo di caschi o altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico aperto al pubblico, ho bisogno di un po' di tempo, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Ovviamente sarebbe grottesco fare riferimento, nel caso del burka, a questa seconda eventualità. Negli altri casi l'utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene senza giustificato motivo. Con riferimento al veto che copre il volto, in particolare al burka, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto a evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. In questa sede al giudice non spetta di dare giudizi nel merito dell'utilizzo al velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità o meno di tale utilizzo. Quindi io ritengo che ci sia una serie di elementi molto importanti che portano a dire con certezza che l'attuale normativa non consente di affermare che questo divieto esista. Ripeto, interpretazione letterale e sistematica della norma, e accanto ad essa l'iniziativa di alcuni parlamentari che, prendendone atto, propongono l'introduzione. Lei però mi fa una seconda domanda, e cioè se sia possibile intervenire su questo terreno attraverso l'utilizzo delle ordinanze dei sindaci previsti dall'articolo 54 del testo unico sugli enti locali dopo la modifica attuata dal pacchetto sicurezza del 2008. Ebbene, se nel momento in cui lei presentava l'interrogazione questa ipotesi era teoricamente configurabile, le avrei risposto che non c'erano ragioni, proprio perché la nozione di sicurezza urbana che è data dal decreto Maroni non consentiva questo approccio. Ma dopo la sentenza della Corte Costituzionale, recentemente intervenuta a dichiarare illegittimo il potere di ordinanza al di fuori dei casi contingibili e urgenti, è evidente che viene meno anche un'altra eventualità, cioè si aggiunge un altro argomento per dire che l'ordinanza non è un'eventualità percorribile. Per che motivo? Perché per contingibilità ed urgenza si intende una situazione che non può essere risolta se non con un intervento puntuale e preciso. È lo stesso motivo, d'altronde, che ci ha portato a individuare gli elementi che non avevano le condizioni di contingibilità e urgenza mettendole nel regolamento di polizia urbana. Ma quello che ci impedirebbe di fare un'operazione analoga, che cos'è? È la mancanza di caratteristiche che siano in qualche modo riferibili all'ordine pubblico. E mi spiego meglio. All'ordine pubblico, alla sicurezza urbana. Perché l'unica eventualità che si può porre di violazione dell'ordinamento è che quando si tratta di riconoscere il volto che c'è dietro a chi usa il burka, è evidente che chi interviene in attività di polizia è costretto a chiedere alla persona di mostrare le sue fattezze per controllare se queste fattezze corrispondano ai documenti. E allora, se il punto è questo, la questione è molto più semplice e di segno opposto, cioè se la persona in questo caso non consente di essere riconosciuta, è evidente che compie un'altra contravvenzione prevista dal codice penale. in quanto, anche se dà generalità complete, non consente in questo modo all'operatore di accertare se quelle generalità sono veritiere. Ma non mi pare che si siano mai verificati episodi in cui la persona rifiuti di essere identificata. È evidente che in una situazione di questo genere, davanti al rifiuto, dovrà comunque essere accompagnata al comando di polizia a cui la persona appartiene e naturalmente a riconoscimento effettuato, rilasciata e poi consentendo alla magistratura di verificare se nel caso ricorrono gli estremi di un reato. Anche se, devo dire, ma non c'è bisogno perché lei ha la mia stessa laurea, si tratta di un modesto reato per il quale è possibile l'oblazione.
Grazie Sindaco. Consigliere Galli.